Dunque, sulle note di Miles Davis, questa mattina inizia la trasmissione consueta di ogni mercoledì mattina, Parole Contro. Sono le 10:02, oggi è mercoledì 9 ottobre. Il compagno ha detto 8, io ho detto 10, si dice il lancio a forchetta, visto che appunto i termini militari stiamo trattando. Dunque oggi invece è 9 ottobre e quindi buongiorno a tutte e a tutti, e inizia la rubrica. Anche questa mattina parleremo della guerra, parole in guerra, parole con l'elmetto. Dunque, la volta scorsa abbiamo cercato di vedere insieme alcune delle più correnti definizioni della parola guerra, del termine guerra, e abbiamo visto sia coloro che la esaltano che coloro che invece la criticano come espressione della distruzione della comunicazione tra esseri umani. Dunque, ma il termine guerra raramente si presenta da solo. Quindi oggi vedremo tutte le altre attributi che questa parola spesso porta con sé. Difatti, avete mai sentito nominare da sola la parola guerra, soprattutto da parte di chi la guerra incensa o comunque cerca di portare avanti, di convincere gli altri e le altre a seguirli? La parola guerra, dicevamo, è sempre seguita da un altro attributo, per esempio guerra giusta, e quando mai la guerra non è giusta? Per coloro che intendono farla, propagandarla prima, poi farla e poi trarne le conclusioni. Coloro che intendono i famosi signori della guerra, quelli che poi producono stermini inauditi, danno sempre in genere questo attributo di guerra giusta. E allora, guerra giusta, ma dove viene questo termine? Non ve lo crederete, ma è molto vecchio nel tempo. Guerra giusta viene tratto il termine dalla dottrina di San Tommaso d'Aquino, sempre loro, già perché il binomio guerra-religione, probabilmente per le civiltà, non solo questa, tutte le civiltà attualmente diciamo esistenti all'interno di questo mondo, nostro mondo, sono un binomio molto stretto, sono legate. Spesso quasi tutti i termini della guerra derivano dalla religione, e altrettanto le religioni hanno tratto dalla guerra, dai termini propri della guerra, le loro elementi. Per esempio si parla sempre di strategia, di tattica all'interno di dinamiche religiose, così come al contrario, appunto, guerra giusta, guerra santa è un attributo della guerra preso a prestito dalla religione. E dunque guerra giusta è stata così messo a punto dalla dottrina di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, il periodo intorno al 1225 circa, che introduce il termine di guerra giusta, poiché aveva nella propria dottrina criticato la guerra in quanto contraria alla carità. La carità è uno dei tre elementi fondanti. La religione, le religioni che fanno capo sostanzialmente al libro, inteso per libro la Bibbia, ossia fede, carità e speranza. Quindi, essendo contraria alla carità, la guerra, perché uccide, la criticava. San Tommaso d'Aquino diceva che era cosa da non fare. Però si poteva fare soltanto nel caso che fosse una guerra giusta, e quindi definisce la guerra giusta. Tommaso d'Aquino, poi fatto santo ovviamente, come scriva De Balaguer qualche giorno fa, un corredo di anche l'Opus Dei, e scriva De Balaguer, è uomo di guerra, nato nel pieno della guerra civile spagnola a fianco delle truppe massacratrici di Franco, e da lì ha preso poi il volo per diventare qualcosa di santo e di giusto, e si è diciamo espanso in tutto il mondo. Ma torniamo al nostro Tommaso d'Aquino, che allora 1225 definisce la guerra giusta. Devono essere date tre condizioni perché la guerra sia giusta. Intanto una, la prima è che vi sia questa guerra sia fatta da un principe, colui che detiene il potere. Per definizione allora la parola principe era colui che detiene il potere, da un principe che ha una vera e autentica autorità, cioè una persona veramente che ha autorità, che comanda, che ha il potere in mano. Quindi prima condizione, un principe dotato di vera autorità. Seconda condizione, che vi sia un motivo, quindi tenete presente prima parola autorità, seconda parola motivo, un motivo giusto, e questo è un pleonasmo, se è giusta la guerra il motivo deve essere ovviamente giusto, ma il motivo giusto come può essere giusto un motivo? Il motivo è giusto se colui o coloro che vengono attaccati hanno commesso una qualche colpa. E chi definisce questa colpa? Chiaramente lo definisce colui, il principe, che ha l'autorità. Quindi ritorna e si chiude il ciclo già alla seconda, diciamo, definizione. La guerra è giusta se il motivo è giusto. Il motivo è giusto se colui o coloro verso i quali si fa guerra hanno commesso una colpa. Chi stabilisce quella colpa? Colui che ha l'autorità, ossia il principe stesso che muove la guerra. Questi primi due motivi. Ma c'è anche un terzo motivo che rafforza questo cerchio che già si è chiuso. Il terzo motivo è che le intenzioni che muovono colui che fa guerra, ossia il principe, che ha l'autorità, che ha il potere quindi, ma che ha anche definito che qualcuno ha fatto una colpa e che quindi va punito, questo principe intende con la guerra rimuovere il male. Ecco, quindi tre parole sono comparse in questa definizione di guerra giusta: autorità, vera autorità, vero potere, motivo giusto, cioè motivo inteso come punizione per una colpa, come sanzione per una colpa, terzo, rimozione del male. Guardate che non è che abbiamo voluto fare il verso a Bush, che in fondo queste tre cose ha detto nella sua dottrina qualche giorno fa. Evidentemente lui no, perché probabilmente non sa nemmeno che esiste Tommaso d'Aquino, non è che ha avuto a che fare più col petrolio e col Texas che non con i libri, ma i suoi, diciamo, consiglieri, coloro che poi in qualche libro lo leggono e poi gli scrivono i discorsi, probabilmente hanno preso proprio da Tommaso d'Aquino questi elementi, perché mi pare che questi tre rientrano tutti nella dottrina di Bush che ci ha recitato qualche giorno fa, l'ha recitata davanti al Senato del proprio paese, ma ovviamente valeva per tutti a buon intenditor, come si dice comunemente. Ma la guerra giusta è un attributo, quindi con queste tre caratteristiche. Poi chi non ha mai sentito parlare di guerra umanitaria? Beh, qui non c'è bisogno di andare adesso a scomodare diciamo chi nella storia ha portato questo termine. I dirigenti attuali di questo paese si sono quelli che stanno all'opposizione o che stanno al governo, e che prima invece era il contrario, chi stava all'opposizione stava al governo. Comunque i dirigenti, la leadership, il ceto politico, chiamatelo come volete, la classe dirigente di questo paese potrebbe spiegarvi benissimo che cosa intende per guerra umanitaria, perché diciamo qualche anno fa, quando vi erano la guerra nei Balcani, in Jugoslavia, si è profusa a dichiarare, a dare elementi interpretativi di questa guerra umanitaria. Poi vi è la guerra preventiva, anche questa fa parte della nuova dottrina Bush, no? Guerra preventiva, che non si sa bene che cosa sia. Questo è un po' un neologismo, cioè guerra preventiva in realtà è un po' una contraddizione in termini, in quanto una guerra, secondo sempre abbiamo cercato un po' in tutti le enciclopedie o comunque coloro che hanno parlato di guerra, in realtà di guerra si parla quando vi è un elemento, il casus belli, cioè vi è un fatto, un elemento, un qualcosa che fa scattare questa espansione di conflitto armato tra stati o tra gruppi di stati o tra uno stato e gli altri o alleanze tra stati. Vi è un casus belli, senza casus belli, il motivo vero, non vi è guerra, è difficile che sia guerra. Guerra preventiva vuol dire praticamente una guerra senza casus belli, senza che vi sia il motivo. Non è, io per esempio, mettiamo che fossi la persona più potente del mondo, una sorta di Bush, potrei dire mi pare che il paese vicino, Chirac, per esempio, sta preparandosi, ha le intenzioni di aggredirmi fra 10 anni. Allora io gli muovo guerra perché ho capito le sue intenzioni e quindi, senza che sia successo niente, prevedo una sua mossa che però è nella mia interpretazione. Quindi la guerra preventiva è una sorta di novità semantica, questa sì, introdotta appunto da Bush, che va a affiancarsi, potrebbe, se ci fosse il buon Tommaso d'Aquino in vita, metterebbe come quarto elemento della guerra giusta. Vi è l'autorità, vi è il motivo, vi è la rimozione del male, ma vi è anche l'anticipazione dell'estrinsecazione del male, poiché sappiamo che vi è un male, un posto, un luogo dove vi è il male, un demonio che farà sicuramente del male, e poiché noi vogliamo prevenire questo male, gli muoviamo guerra in anticipo in modo che distruggiamo questo male prima che possa manifestarsi. Poi via via abbiamo tante altre, guerra dissuasiva che è all'interno del concetto di guerra preventiva, guerra globale, cioè quando guerra mondiale, prima e seconda guerra mondiale, secondo alcuni storici c'è stata anche una terza guerra mondiale, quella che poi si è conclusa nell'89 con la la scomparsa del cosiddetto blocco dell'Est, quella tra sistema capitalista e sistema dell'Est, chiamato impropriamente socialista, questa terza guerra che in quanto a conflitti locali ne ha enumerati tantissimi. Comunque guerra mondiale oppure guerra globale, globale ha un significato un po' diverso di mondiale. Mondiale significa guerra che investe sul piano del territorio vaste aree che più o meno raccolgono, se non proprio tutto il globo, la gran parte di questo, e i teatri di guerra sono tanti, cioè dislocati in tutto il globo. A quel punto si parla di guerra mondiale. Difatti le guerre finché stavano localizzate in Europa non vengono dette guerre mondiali, viene detta guerra mondiale quando nella prima guerra mondiale intervengono anche gli Stati Uniti, il Canada, quindi paesi che stanno dall'altra parte, il territorio, il punto di conflitto, i conflitti avvengono anche in mari lontanissimi dal teatro di guerra principale che era quello europeo nella prima guerra mondiale, nella seconda addirittura ha investito veramente quasi tutti i paesi del mondo. Quindi mondiale è un concetto. Globale ha questo concetto in più un altro che dovrebbe intervenire su tutte le relazioni sociali, cioè mentre la guerra mondiale è una guerra di quelle tradizionali, no? Quelle che abbiamo visto fino adesso, che non ha limiti territoriali, la guerra globale non ha limiti di altro tipo, non ha nessun limite, nel senso che va a colpire anche situazioni non militari. E questo è già successo, quindi la parola guerra globale va soltanto a riempire un vuoto semantico di significati che le due ultime guerre, ma non solo le ultime due, anche altre precedenti, avevano già manifestato, ossia che cosa? Che le guerre non vengono combattute soltanto tra eserciti, ma anche tra i vari eserciti e le popolazioni civili, cioè la distruzione delle popolazioni civili era già entrato in uso da parecchio tempo nei conflitti. Poi via via questo attacco, aggressione da parte degli eserciti armati, delle popolazioni civili, si è via via diffuso e a quel punto invece che guerra militare è più corretto parlare di guerra globale, ma è stato un po' un continuum, non è che improvvisamente, perché appunto la distruzione di civili è... perfino nella guerra dei cent'anni vi è stata, ma forse anche prima, però man mano è aumentato questa aggressione ai civili ed è diventato l'elemento principale, cioè oggi in realtà fino a diventare prioritario, prima era un fatto che accompagnava lo scontro tra eserciti, per esempio le guerre napoleoniche, che sono forse le più rigide dal punto di vista di guerra militare, venivano combattute tra eserciti, addirittura si sceglievano dei luoghi lontani dalle città. Tutte le guerre del 700 e dell'800 fino a un certo punto, fino appunto alle guerre napoleoniche, vengono combattute in territori fuori, molto lontani dalle città. Poi è chiaro che l'esercito che vinceva invadeva le città che erano invece dominio dell'esercito che era stato sconfitto e lì facevano un po', diciamo, quello che normalmente, che schifosamente fa la cultura militare maschilista che presiede a questa vergogna che si chiama guerra. Però appunto questo era successivo. Quelle comunque erano ancora guerre militari che c'erano poi uno strascico di carattere sociale, nel senso che poi gli eserciti vincitori facevano saccheggi, violenze e altro. Invece con la prima guerra mondiale, ma ancora di più con la seconda e con le ultime guerre, che avete visto, la Jugoslavia, la prima guerra del Golfo, ogni esercito non va a cercare l'altro esercito per misurarsi con lui, come fecero per esempio a Waterloo, si misero in un territorio molto lontano dalle città, nel Belgio, e lì l'esercito francese chiamò a scontrarsi quello inglese, quello prussiano e quello austriaco, e lì si misurarono, Napoleone perse e fine la storia. Però avevano scelto un luogo fuori, invece adesso si sceglie proprio, cioè ogni esercito non va a cercare l'altro esercito per misurarsi, va a cercare la popolazione civile ritenuta, diciamo, dell'altra parte e bombarda quello. Gli americani, gli statunitensi durante la prima guerra del Golfo, andarono a bombardare le città dove non vi erano i militari. Israele, l'esercito di Israele non va a cercare i combattenti palestinesi, uccide i bambini, le scuole, gli ospedali, li cerca proprio, li va a cercare, no? È un obiettivo, non fa guerra, perché è sbagliato dal punto di vista semantico chiamare guerra quella che c'è in Palestina. Non c'è guerra, non c'è uno scontro tra un esercito e un altro esercito, c'è un esercito, quello di Israele, che va a cercare i bambini fuori le scuole, li fucila, li ammazza e così via. Poi ci stanno appunto delle persone palestinesi che si imbottiscono in territorio e vanno a far saltare anch'essi obiettivi civili. Questa non è guerra, è un'altra cosa. Così come la prossima guerra che si svilupperà, questa che ha intenzione di fare Bush, intende andare a cercare proprio la popolazione irachena, ma quella della Jugoslavia è stata ancora più sintomatica. Ogni formazione militare, dell'una parte o dell'altra, cercava la popolazione civile ritenuta dall'altra parte per sterminarla, perché in questo modo riteneva di dover aver raggiunto il proprio obiettivo militare. Di guerra globale in questo senso può essere anche la guerra di Jugoslavia, è stata una guerra globale, perché in questo caso la limitatezza territoriale viene però sussunta dalla espansione, dalla totalità, dal punto di vista delle relazioni sociali, tutte le relazioni sociali vengono colpite. Poi vi sono le guerre infinite, la guerra infinita, poi vi è la guerra regionale, la guerra etnica, una nuova dicitura, questa molto nuova, per dire che i motivi, questa si riferisce al motivo, i motivi di alcune guerre quasi a cambiare, a stravolgere, queste sono un po' le invenzioni, gli imbrogli fatti, così appunto coloro che non vogliono nascondere i veri motivi delle guerre si sono inventati questo termine, infatti è di recente acquisizione questo termine. Guerra etnica vuol nascondere che i motivi delle guerre, laddove tutti sappiamo o dovremmo sapere che sono economici e politici, vengono così nascosti, ma questa guerra è motivata dal fatto che quelle persone sono diverse, come se tutti diversi da quando così è nata, si è selezionata la specie Homo sapiens, si fossero fatti guerra tra di loro. Ovviamente è una delle più grandi baggianate, tra l'altro la parola etnica non suona bene in bocca alle persone a conce, è veramente un po' squallido usare, non andrebbe usato in nessun campo, né nella musica, non esiste la musica etnica, questo lo capisce chiunque ha minimamente sentito due brani musicali, non esiste niente, non esiste, l'etnicità è un'invenzione per nascondere altre cose ovviamente. Così come l'altro termine, guerra religiosa, anche qui guerra religiosa tende a nascondere appunto i motivi reali delle guerre. La religione però è stato un bel motivo fino a qualche tempo fa e oggi riprende a esserlo per diciamo alimentare, per far propaganda intorno a una guerra. Siccome la guerra coloro che costruiscono le dinamiche di guerra, i signori della guerra, come li chiama Bob Dylan, i Master of the War, hanno sempre difficoltà, hanno delle relative difficoltà a propagandare una guerra, perché non è che istintivamente piace molto alla gente, tranne qualcuno che è particolarmente disturbato. Allora devono propagandarla bene, quindi far capire e instillare l'odio, instillare questa voglia di sacrificio dentro le persone. E chi meglio della religione riesce a instillare odio verso colui che non ha, o colei o coloro che non hanno la stessa religione, e ovviamente voglia di punizione. Dentro ogni religione c'è un segno molto marcato tra colui che crede in quella religione e coloro che non credono, tra il non credere e quindi il peccato, tra la sanzione e il peccato, cioè coloro che non credono stanno in colpa perché appunto non credenti, vanno sicuramente portati nella parte giusta con una forzatura che appunto viene fuori guerra santa, guerra di religione. È un imbroglio anch'esso come quello etnico tra i più grossi della storia. Dunque queste le parole che accompagnano la parola guerra, che non funziona mai, non viene portata mai da sola. Adesso appunto Bush si prepara a fare una guerra giusta e preventiva, addirittura ce ne ha messi due di attributi, perché vuole, siccome quasi nessuno ci ha creduto a quello che ha detto lui, è rimasto un po' isolato, allora vorrebbe attraverso queste due parole, giusta e preventiva, raccogliere appunto con, e poi siccome finisce sempre le sue argomentazioni con God bless America, cioè Dio benedica l'America, dice questo. E quindi c'è dentro pure guerra religiosa, guerra santa, quindi santa, giusta, religiosa e ovviamente preventiva, per cercare di raccogliere il massimo del consenso, anche se i sondaggi, e questo ve lo diciamo così a motivo di cose, dicono ancora che nonostante tutto questo God bless America, tutto questo muoversi di Gesù Cristi e santi e crocifissi, in realtà ancora gli americani, secondo i sondaggi fatti da loro, dicono che criticano Bush, il 60% critica Bush, il 59% quindi 58-59, perché mette troppo l'accento della sua gestione, della sua amministrazione, sulle questioni guerra, con tutti gli attributi necessari, e meno su quelle economiche, perché in fondo, guardandosi nelle tasche, gli americani hanno visto che hanno delle difficoltà economiche, quindi dicono: perché Bush, invece di fare queste guerre sante, non si mette a fare un po' di politica santa, un po' di economia santa, in modo che ingrossiamo le nostre tasche, che ultimamente sono state un po' danneggiate, soprattutto da tutti i disastri di borsa dovuti alle, appunto, poca attenzione dell'amministrazione in merito alle questioni di carattere economico. Se queste sono appunto le caratteristiche, le parole, gli attributi che accompagnano la guerra, dentro la parola guerra vi sono altre articolazioni terminologiche, ossia la parola guerra in realtà può essere scomposta altresì da una serie di altre parole. Per esempio, due parole sicuramente scompongono la parola guerra: tattica e strategia. Strategia è il punto finale del l'obiettivo che intende raggiungere la guerra. La tattica sono le azioni attraverso cui, non necessariamente in linea, attraverso cui raggiungere questi obiettivi. E su questo sarebbe interessante, lo faremo un po' a volo d'aria, Angelo, tra qui la prossima trasmissione, vedere coloro che hanno analizzato più scientificamente di altri, quindi i tre maggiori, coloro che riteniamo noi, ma anche tanti altri insieme a noi, modestamente noi non facciamo testo, ma altri studiosi della guerra appunto ritengono che i tre grandi studiosi della questione guerra sono stati, nell'ordine di tempo, Lu Zhu, lo studioso cinese del periodo collocato intorno al 500 avanti Cristo, poi Machiavelli e poi, per finire, von Clausewitz. Tutte e tre hanno stabilito hanno cercato di analizzare scientificamente la guerra, non è che loro l'hanno prodotta, hanno analizzato qualcosa che già succedeva, quindi da questo punto di vista sono dei ricercatori, degli analisti. Poi, chiaro, hanno fatto, ciascuno era anche consigliere di un gruppo di generali o di un principe o di un signore della guerra per portare avanti meglio la propria iniziativa guerresca, però hanno analizzato, hanno scomposto questo termine complessivo guerra in una serie di sottotermini perché venisse, e quindi con un metodo scientifico moderno, perché ne venisse meglio la comprensione. E la cosa che stupisce ancora oggi coloro che leggono questo testo, che si data appunto del 500 circa avanti Cristo in Cina, è il testo di Sun Tzu, secondo la tradizione. Comunque Sun Tzu è il termine più tradotto, traslitterato, con cui questo studioso cinese, che si colloca appunto intorno tra il 551 e il 479 a.C. nella Cina, nacque nel regno di Qi, a nord della penisola di Shandong, e era un periodo in cui il periodo detto delle primavere, in cui questi regni, tra i quali era divisa la Cina che vediamo oggi, stavano in conflitto tra di loro. Lui faceva parte del regno di Qi, che era in continuo battaglia col regno di Lu e poi col regno di Zhu, e nomi così, nomi con cui si caratterizzano questi regni. Lui riuscì a non solo essere consigliere dei generali, degli aristocratici di Qi, e gli consentì di vincere diverse guerre, ma fu il primo appunto che scompose questo termine e ne individuò delle varie elementi. Per esempio, fu il primo che attribuì quel legame tra politica e guerra, che poi viene invece volgarmente attribuito a von Clausewitz, che quando si dice la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, e si attribuisce questa affermazione a von Clausewitz, in realtà questa affermazione per prima l'ha fatta Sun Tzu, per seconda l'ha fatta Machiavelli e per buon terzo l'ha fatta von Clausewitz. Quindi, per correttezza, bisognerebbe citarla dal suo originario, perché era molto prima, no? Von Clausewitz è dell'Ottocento, questo era 1800 d.C., Sun Tzu era del 500 avanti Cristo, quindi immaginate, oltre 2000 anni dividono i due. Poi in mezzo c'è Machiavelli, forse il più grande dei tre, sicuramente, però da un punto di vista più della politica, ha messo più l'accento sulla politica che non sulla guerra, ma anche se tutti e tre hanno tenuto sempre a individuare come l'elemento di stretta connessione tra guerra e politica fosse l'elemento che caratterizzava non gli scontri tribali che pure l'umanità aveva avuto e che venivano in continuazione, ma le guerre intese come meccanismo scientifico per affermare e per imporre il dominio del proprio Stato nei confronti dell'altro. Compare anche l'elemento Stato in questa guerra. Come dicevamo l'altra volta, la guerra inizia quando si afferma il concetto di Stato, perché è il soggetto che muove la guerra è lo Stato. Questo non vuol dire che le civiltà, le comunità, le realtà umane che nell'antichità e anche in qualche parte del mondo non hanno un'organizzazione statale siano avulse da conflitti, anzi, conflitti ne fanno tanti, sicuramente anche più massacranti in percentuale rispetto alla popolazione di quelli che vedono le guerre, che però non possono essere chiamate guerre, perché guerre tendono a imporre il dominio appunto di un potere centrale chiamato Stato rispetto ad altri poteri, sottomettere un potere centralizzato da parte di un altro potere centralizzato. Questi due poteri centralizzati vengono chiamati stati. Già Sun Tzu ha individuato queste cose, perché lui tentò proprio di togliere quel legame che c'era allora tra scontri tribali che ancora viveva la Cina del Cinquecento, che si stava, nella quale si stava formando lo Stato con caratteristiche molto moderne. La Cina del Cinquecento vede formarsi attraverso le guerre proprio il concetto di Stato abbastanza moderno, come in quest'altra parte del mondo, nell'area romana si afferma il concetto di Stato più o meno qualche tempo dopo, ma più o meno in quel periodo lì, anche intorno al 300 già anche a Roma si afferma il concetto di Stato. Due luoghi che quindi non comunicavano, entrambi attraverso le guerre affermano questo elemento. Quindi non solo individua, cerca di togliere la guerra, dice che il punto suo centrale, per cui appunto divide la guerra in strategie e tatti, è quella di dire che tutto ciò che non serve alla strategia, tipo per esempio le uccisioni fatte per questioni personali, di gruppi, di famiglie, di altro, vanno tolte perché possono inficiare il raggiungimento della strategia. Lui dice che la guerra è il raggiungimento di un obiettivo. L'obiettivo viene chiamato strategia, e quella della strategia non è altro che la sottomissione, non lo sterminio, ma la sottomissione di un potere centrale chiamato Stato da parte di un altro potere centrale. Cioè un potere centrale che quello che vince sottomette un altro potere centrale. Questo e non altro deve essere l'obiettivo, e la tattica deve essere tutto ciò che permette di raggiungere questi obiettivi senza nessuna deviazione, senza nessuna sbavatura, e quindi toglie tutto quello che era ancora l'addentellato di vendette tribali, la vendetta, gli impeachment, le questioni personali. Cerca di togliere, perché quindi rende scientifica la guerra, intesa come raggiungimento di quell'obiettivo. Ecco, questo binomio Stato-guerra in realtà accompagna lo sviluppo di questi due soggetti, no? Lo Stato e la guerra, perché l'uno, la guerra, consente di rendere sempre più efficiente e formato lo Stato, inteso come depositario dell'autorità centrale e totale. Dall'altra parte, l'esistenza dello Stato permette di realizzare guerre sempre più intese come concezione di uno Stato che tende a sottomettere, per allargare il suo dominio, altri poteri centrali. Questi due elementi, da allora, dal tempo di Sun Tzu, 500 a.C., ovviamente con delle parentesi molto lunghe in cui i massacri sono succeduti lo stesso, anzi forse di più, ma non avevano questa caratteristica. Per esempio le razzie fatte per i saccheggi, le razzie, pur essendo più gravi, più pesanti, più schifose delle guerre, però non avendo queste caratteristiche, per esempio bande di mercenari, come un po' successo in tutto il Medioevo, che scorazzavano nell'Europa e saccheggiavano villaggi, violentavano, eccetera, se per nessun altro fine che non quello di appunto arricchirsi personalmente i capetti di queste bande di mercenari, non possono essere ascritte alla categoria scientifica guerra, guerra moderna, perché chiaramente non avevano quel concetto di uno Stato che vuole allargare il proprio dominio sottomettendo altre autorità, ma semplicemente quello di arricchirsi, che come succede nel Medioevo e come probabilmente succede attualmente per esempio nell'Africa, dove nel silenzio più assoluto e criminoso da parte di tutti noi, ovviamente degli organi di informazione in primo luogo, avvengono cose di questo genere, perché gli eserciti mercenari messi su dai colonialisti prima di abbandonare definitivamente l'Asia nelle varie guerre di liberazione nazionale del decennio 60-70 hanno appunto, per resistere alla decolonizzazione, hanno creato eserciti mercenari con gente proveniente da tutte le parti del mondo, che gli ha permesso di resistere alla lotte di liberazione nazionale, al processo di decolonizzazione. Dopodiché, quando invece i colonialisti poi hanno perso, siano essi stati portoghesi, francesi, inglesi, tedeschi e quant'altro, italiani anche, se ne sono andati e hanno lasciato queste bande di mercenari così abbandonati, e questi ovviamente, essendo gruppi militari molto forti, ben armati eccetera, sono messi a fare razzie in giro semplicemente per sopravvivere, bene, per arricchirsi. Quando qualche banda di queste è arricchita, è andata poi ad aprire attività commerciali da qualche altra parte del mondo, laddove non si sono arricchite continuano a fare questi massacri in giro per l'Africa, in questo caso l'Africa. Bene, questi i concetti, diciamo, che attraversano la guerra: tattica e strategia, Stato come elemento centrale. Su questi concetti torneremo vedendo appunto questi tre, nella prossima trasmissione, vedendo appunto questi tre, che sono Sun Tzu, Machiavelli e von Clausewitz, come hanno delineato lo svolgimento, l'analisi, diciamo, della guerra moderna, e che possiamo ritrovare esattamente appunto in quello che probabilmente, io spero che sia un errore clamoroso quello, ma tutto quello che succede ci conferma che può darsi che staremo tra poco in vista di un'altra di queste guerre, che tra l'altro poi non è mai cessata, perché i bombardamenti vi sono tutti i giorni sulla, per esempio, dell'Iraq, perché di quel paese parliamo. Comunque, visto che siamo in procinto di una nuova guerra, è bene conoscere con dettaglio gli elementi caratterizzanti questo processo che l'umanità, che ha accompagnato l'umanità, diciamo, per questi ultimi 2500 anni, e che invece dovremmo pure capire come interrompere. E noi intanto interrompiamo la trasmissione, perché si sono fatte le 10:37, dicono qui gli orologi, e quindi noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Un buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Onda Rossa, un saluto in particolare a coloro che sono privati della propria libertà.